Padre, noi ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo. Davvero tu fai ogni cosa con sapienza e amore. Ogni cosa hai fatto perché tutto sia nell'ordine, nell'armonia. Ti ringraziamo soprattutto perché hai posto attenzione a ciò che è piccolo e debole. Sei specialista nella cura delle piccole cose. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu ci hai rivelato attraverso Gesù il tuo amore, la tua attenzione alle tue creature. È Gesù che ci ha detto: guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo. Grazie perché attraverso Gesù ci hai dato uno sguardo più grande, più bello, più trasparente, più vero. Signore Gesù, tu sei davvero il figlio del Padre, tu sei l'emblema più grande di ciò che noi siamo chiamati a vivere, sei il modello inimitabile a cui noi bramiamo giungere. Grazie perché tu ci dici: fate come me, ci inviti ad abbandonarci totalmente a te, a credere che è possibile operare secondo quello che tu ci proponi, perché non ci lasci soli, perché attraverso il dono dello Spirito Santo ci rendi forti della stessa forza che tu hai. O Spirito Santo, ti chiediamo di venire a riempire i nostri cuori e a trasformare la nostra vita, fare di noi delle creature nuove, dei figli. È sempre San Paolo che ci dice: non siete più stranieri né ospiti, grazie perché sei tu, Spirito Santo, che ci hai fatto figli, sei tu che gridi dentro di noi: Abba, Padre. E dunque noi ti vogliamo dire la nostra gratitudine e ti vogliamo chiedere di rispondere con generosità a questi impulsi che tu metti nel nostro cuore. Maria, tu che sei ricolma d'amore, di pace e di Spirito Santo, insegnaci il segreto della tua totale dedizione alla forza e agli impulsi dello Spirito. Amen. Siamo dunque arrivati al capitolo 12, versetto 12, e San Paolo presenta una specie di parabola, chiamiamola apologo, così si dice in maniera letteraria, apologo. E vediamo come Paolo prende un apologo che circolava nella letteratura di allora. Tito Livio ne aveva parlato nel secondo libro della sua storia romana, una storia che era concepita, e lui era arrivato a 145 libri, ma ce ne sono rimasti semplicemente la prima decade, poi la seconda decade, ce ne sono rimaste penso 35 in tutto su 145 che dovevano essere, forse dovevano arrivare di più. E Tito Livio, appunto, nel secondo libro, nel suo secondo libro della storia di Roma, precisamente al capitolo 32, presenta quello che viene chiamato la storia e l'apologo di Menenio Agrippa, il quale che cosa racconta? Ve lo racconto questa storia proprio per farvi capire la differenza di come Paolo usa lo stesso racconto, ma lo catapulta in un'altra, in una profondità diversa. Ora, che cosa era accaduto? Era accaduto che la plebe, cioè i poveri di Roma, stanchi di dover operare, lavorare, indebitarsi per tenere ricchi e trionfanti e tronfi i patrizi, i plebei, stanchi di dover lavorare per gli altri, a un certo punto fanno la rivoluzione, anche perché erano oberati dei debiti, non ce la facevano più, e decidono di salire sul Monte Sacro, una delle colline che si trovano a sud di Roma. Il Monte Sacro attualmente è una, più in alto c'era un tempio, allora si radunano su questo Monte Sacro, era un vulcano spento, adesso vanno i romani a farvi Pasquetta, no? È curioso perché li vedi, perché uno direbbe, ma uno va su per camminare un po', fare una gita fuori forno, si va su con la macchina, fermano la macchina, metto giù il tavolino e mangiano lì, quindi senza fare un passo, metto giù la macchina, si fermano lì. Ecco, loro si fanno questa secessione sul Monte Sacro, cioè decidono di piantarla lì e dicono ok, basta, noi non serviamo più. Menemio Agrippa viene mandato, console Menemio Agrippa viene mandato a parlare, a placare questa ribellione, e racconta questo apologo in cui fa il raffronto, parlando con la solidarietà, per presentare la solidarietà organica che esiste tra il ventre ozioso, racconta la storia, dice un giorno le mani dissero, noi siamo stufe di lavorare per portare il cibo alla bocca, perché tanto poi è solo la bocca che mangia. I denti dissero, noi non vogliamo masticare per la bocca e per lo stomaco così vorace, il quale continua a mangiare, e noi intanto non mangiamo niente, mangiamo per lui e lui diventa sempre più grasso. E quindi pian piano dice, e ogni membro del corpo, facendo questo ragionamento, il corpo morì. E quindi questo apologo era l'apologo per indurre poi i plebei a ritornare e a ritornare al loro posto. Quindi chiaramente si parla di solidarietà organica, potremmo dire, che esiste tra il ventre ozioso che digerisce il cibo e le altre parti del corpo che lavorano per procurarglielo. Ci sono chi lavora per macinare, per preparare, per cucinare, e poi però è solo il ventre che digerisce. Allora qui non è giusto. Bene, San Paolo invece, state molto attenti a che cosa presenta. Io l'ho intitolato questo brano Molteplicità e unità, ma anche e interdipendenza. Siamo sempre nel tema dei doni dello Spirito Santo. Ora San Paolo presenta per far capire che nessuno si deve sentire insuperbito perché ha un dono invece dell'altro. Abbiamo visto che i doni sono in funzione del servizio, sono sempre delle diaconie, sono sempre un servizio che viene fatto gli uni agli altri. Allora San Paolo comincia come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, non parla di me e le membra, ma notate bene, tutte le membra, quindi non esiste nessuna esclusione, tutte, pur essendo molte, sono un solo corpo. E qui c'è la prima sorpresa: come il corpo, e uno cosa si aspetta? Così anche la Chiesa, no? San Paolo non dice così. Come il corpo, così anche Cristo. Da dove deriva questa intuizione di San Paolo? Cioè, per San Paolo, vedete, dobbiamo risalire, ecco, alla grande intuizione, alla grande illuminazione di Damasco. Vi ricordate sulla via di Damasco? Paolo, Saul, perché mi perseguiti? E Gesù. E Saulo dice, ma chi sei tu, Signore, che mi stai apparendo? Io sono quel Gesù che tu perseguiti, ma ahimè, Paolo non perseguitava Gesù, Gesù è morto, è risorto, vabbè, ma non ci credeva, lui stava perseguitando i cristiani. Ecco la grande intuizione, Paolo capisce che tra Cristo e cristiani c'è la stessa cosa, sono un'unica cosa, tu perseguiti me, avevo fame ma hai dato da mangiare, ho avuto sete ma hai dato da bere, ricordate, è quello che abbiamo chiamato, come esiste la transustanziazione di Gesù nell'Eucaristia, esiste la transustanziazione di Gesù nel suo corpo che è la Chiesa, dei cristiani, dei fratelli, in coloro che soffrono. Ogni volta che tu ti prendi cura di uno che soffre, tu ti stai prendendo cura di me. Allora San Paolo non dice così la Chiesa, è vero che la Chiesa è il corpo, attenzione, è soma. Che cos'è il soma rispetto allo spirito? Voi potete vedere il mio spirito qui, certo c'è anche il mio spirito, tutto il mio corpo, c'è tutto, ma come fate a sapere che il mio spirito si trova qui? Perché qui c'è il mio corpo. Quindi che cos'è il corpo? Il corpo è il modo per rendere visibile la presenza di qualcuno. Allora, come si fa a rendere visibile la presenza di Cristo risorto? Cristo risorto è risorto, nessuno lo vede, no? Gesù dice, beati coloro che crederanno senza aver visto. Senza aver visto Lui, ma che cosa vedono? Vedono il suo corpo, che è la Chiesa. Vedono il suo corpo, che sono i fratelli insieme, che formano quella comunità che è in cammino verso la pienezza, verso il pleroma, quella pienezza a cui tutti siamo chiamati. Ecco, che allora, vedete come San Paolo subito comincia a dire, qui siamo, non stiamo parlando di scherzi o di altre cose, ma stiamo parlando di qualcosa di vero, è il corpo di Cristo. Voi siete il corpo di Cristo, la Chiesa è il corpo di Cristo, cioè è il luogo dove Gesù risorto si rende visibile. Per cui non si può dire, ma Chiesa sì, Cristo sì, Chiesa no, come ogni tanto si dice, no? Ora dice, siamo stati infatti, parte da lontano Paolo, siamo stati infatti battezzati tutti in un solo spirito. Cioè, qui qual è lo spirito? È lo spirito di Cristo risorto. Cioè, noi siamo stati battezzati. Siamo battezzati, cosa vuol dire il verbo battezzare? Non vuol dire semplicemente ricevere il battesimo. Per noi battezzare, io non avrei tradotto battezzati, perché comunque, anche se effettivamente è scritto così, perché dice, nel versetto 13, dice, caigar, en ipneumati umeis pantes eis ensoma ep battizesmen. Cioè, il verbo battizzo, vedete che qui è battizesmen, noi abbiamo tradotto siete stati battezzati, quindi è un passivo, è un aoristo passivo. Siete stati battezzati. Sì, sì, un aoristo passivo. Ora, siete stati battezzati, dove il verbo battezzare, che non è stato tradotto, vuol dire immergere, vuol dire lavati, quindi siete stati immersi, potremmo tradurre meglio così, siete stati infatti immersi in un solo spirito, cioè siete diventati un'unica realtà, lo spirito stesso di Dio, di Gesù risorto, siete immersi, vuol dire siete stati avvolti da questo spirito, siete diventati un'unica cosa, e in un solo spirito, per formare un corpo solo, cioè, ecco il soma, cioè questo segno visibile del dove voi siete, cioè una realtà, siete il segno visibile del Cristo risorto, perché voi siete stati immersi in Cristo. Dire io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo non vuol dire io ti verso un po' d'acqua, ma vuol dire io ti immergo nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è una vera e propria immersione, tu sei dentro in questa realtà, sei immerso, sei impregnato della vita stessa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, capite che il battesimo non è semplicemente un rito, ma è una realtà che trasforma. E allora siamo diventati, è curioso perché Paolo dice per formare un solo corpo, sia giudei sia greci, sia schiavi sia liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un medesimo spirito. Allora, l'accenno prima è al battesimo, questa immersione totale nella vita stessa di Dio, abbeverati, questo qui ci dice qualcosa circa vi siete abbeverati a che cosa? Al sangue di Cristo. Cos'è questo spirito di Cristo? È l'Eucaristia. Quindi battesimo ed Eucaristia, che sono i due sacramenti fondamentali, i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Siete diventati tutt'uno con Cristo. Per cui, essendovi nutriti del sangue di Cristo, voi stessi avete dentro il sangue, che cos'è? Vita. Allora, avere dentro il sangue di Cristo vuol dire avere dentro la vita di Cristo. Ricordate il capitolo 6 di San Giovanni. Se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Sangue uguale vita. Sarete delle persone senza vita, la vita con la V maiuscola, che è Dio stesso. E allora adesso qui comincia il famoso apologo, no? Che Menemio Agrippa nel 84, abbiamo detto, 94, nel 494 pronunciato sul Monte Sacro. Ora, il corpo non risulta di un solo membro, ma di molte membra. Allora, essere corpo, qui riparte quindi dall'idea di corpo che abbiamo visto, cioè questa realtà visibile di Cristo non è una realtà visibile monolitica, dove tutti pensano alla stessa maniera, tutti vivono alla stessa maniera, tutti hanno le stesse pensieri, le stesse parole. Oh, capite che noi, non abbiamo... Allora, San Paolo, per dire che non siamo uguali, ma ecco l'originalità, vi ricordate? Prima aveva presentato l'originalità, ognuno ha un dono diverso, per l'utilità comune, come la mano non è uguale al piede, l'orecchio non è uguale al naso, le labbra non sono uguale al ginocchio, eccetera. Ognuno ha una sua originalità. Allora San Paolo, per spiegare l'originalità, poteva usare altre cose, ha usato questo apologo facendo vedere che il corpo è formato da realtà di, eppure è unico, il corpo è unico, però le sue membra sono uno diverso dall'altro. E allora aggiunge, quindi un solo membro, ma molte membra. E se il piede dicesse, siccome non sono mano, non appartengo al corpo, no, per questo non farebbe parte del corpo. Quindi, attenzione, San Paolo comincia a dire, sii contento di quello che sei. Riconosci che la tua originalità è un dono prezioso di Dio e non devi fare confronti con gli altri. Notate bene che subito San Paolo mette in risalto uno dei rischi. A Corinto c'era questo rischio dei confronti. Perché lui sì e io no? Perché tu fai questo e io non lo posso fare? Ma perché non siamo gli stessi, perché non siamo uguali. No, diritti uguali per tutti, come dire, tutti quanti, siccome io porto le stampelle, adesso tutti voi dovete portare le stampelle, capite, no? Non è che, e siccome io ho la lucidine, guai a voi se parlate con voce chiara, perché io ho la lucidine, tutti devono avere la lucidine, ma guardate che questi sono i ragionamenti che stanno correndo in queste settimane, no? Sì, matrimoni e altre cose, il diritto di avere figli, di aver studiato a tutti i costi, e poi certo un diritto di unirmi col mio cane e poi anche col gatto se voglio, e poi comunque, e perché noi, e poi 15 mogli anche se voglio, perché insomma se una cosa mi va è giusto che io abbia diritto a farla, quindi confondere, diceva, i miei desideri con i miei diritti. Quei diritti soprattutto che mi vengono dati dalla natura o comunque dal fatto che sono in una maniera invece che in un'altra, no? Ma antropologici, diciamo diritti naturali, ma adesso non esiste più neanche il diritto naturale, bisogna stare attenti a parlarne, allora diciamo così. Allora San Paolo dice, ma non è per questo, quindi attenzione a non fare confronti, ognuno è unico, ognuno è irrepetibile, ognuno è un dono che viene da Dio. E se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo, non farebbe parte del corpo. E fin qui capite che siamo alla storiella di Menenio Agrippa. E dice, guardate che ognuno... Là però si diceva che tutto servivano per tenere il piede, perché poi lo stomaco lavora per tutti. No, qui San Paolo non dice, ma guarda che allora bisogna che qualcuno, però tutti lavorano perché uno solo ingrassi. No, qui San Paolo prende solo l'esempio, ma lo cambia, e lo rende ancora più profondo. E poi adesso aggiunge, anche qui per spiegare, allora la prima parte spiega l'originalità, l'unicità, attenzione a non far confronti, seconda parte spiega invece la varietà, la bellezza, perché se no tutto diventa monolitico, monotono, ripetitivo. Immaginate che un corpo sia semplicemente orecchio, diventa un orecchione, o un corpo che sia soltanto piede diventa un piedone, un corpo che sia solo testa un testone, Allora la seconda parte dice, e se il corpo fosse tutto occhio dove sarebbe l'udito? E se fosse tutto udito dove l'odorato? Ed ecco qui allora ancora di nuovo terzo elemento di novità, ma Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo come ha voluto. Ecco qui, questo Dio che ha distinto, attenzione, la precisazione non dice diviso, vai dividere, il dividere è il verbo diaboleuo, e invece no, qui c'è proprio una distinzione, andiamo a vedere la parola originaria in greco, siamo al versetto 18, è zelesen, distinguere proprio, che non è, quindi non è proprio il dividere, ora Dio ha scelto, sì, vale meno, ciascuno al suo posto, il corpo, ora questa distinzione che è diverso dalla divisione, cioè distinguere vuol dire che una cosa è se stessa, quindi è bene distinguere il pollice dall'indice, dal medio, dall'annulare, dal mignolo, ma guai a dividere. Distinguere è sapienza, dividere è stoltezza, perché se io divido il pollice dall'indice, dall'annulare, eccetera, dal medio, capite che non ho più la mano, ho una tavola anatomica dove tutto viene fatto a pezzi, e invece è importante tenere insieme, ma distinguendo. Il sapiente è colui che distingue tenendo insieme, lo stolto è colui che divide. Pensate com'è bella, anche leggevo proprio stamattina da Gaudium Spes, il numero 4 e 5, nel breviario si leggeva nell'ufficio delle letture, se qualcuno ce l'ha vada a vedere, che è molto bello, dove si parla di questo errore madornale del dividere scienza e fede. Dove dice che invece il distinguere è fondamentale, perché è chiaro che la scienza è una cosa, la fede è un'altra, ma devono stare insieme, distinguere, quindi la fede ha il suo campo, la ragione ha il suo campo, ma anche la scienza ha il suo campo, ma attenzione, non devono mai essere divise. È come se io dicessi, questo tavolo è marrone ma è di legno, attenzione, è marrone ed è di legno. È chiaro che dal punto di vista dell'arte dei colori dico, o dal punto di vista cromatico dico, è marrone questo tavolo, e l'altro dice no, è di legno, oppure dico è marrone, oppure è di legno questo tavolo, no, è duro, ma capite che sono cose diverse, diverse ma non contrarie e opposte, perché fanno parte del medesimo tavolo, no? È chiaro, capite? Cioè, ecco la capacità di tenere insieme, di coordinare le cose. San Paolo qui dice attenzione che tutto il corpo ha bisogno di essere unito, unificato, distinto, però anche ognuno al suo posto, niente confusioni, perché la confusione è demoniaca, la confusione porta a l'indiscriminato, e nella confusione si crea sempre qualche possibilità di intrufolarsi dell'ambiguità, della menzogna. Perché più c'è confusione, più c'è fumo, più c'è nebbia, più è facile che ci si nasconda, e quindi si nasconda anche il nemico. E allora, però attenzione, andiamo avanti, ma Dio ha disposto le membra in modo distinto come ha voluto, e poi aggiunge, se infatti... Sì. Se infatti tutto fosse un solo membro, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Ecco ancora questa sottolineatura, questa molteplicità. Molteplicità vuol dire ricchezza, vuol dire originalità, vuol dire fantasia, ma attenzione, il corpo è uno, quindi tutto è in funzione dell'unità. E poi aggiunge, invece, e l'occhio non può dire alla mano non ho bisogno di te, nella testa ai piedi non ho bisogno di te. che cosa si riferisce? Cos'è questa storia? San Paolo non ha niente a che vedere con la storia della secessione dei plebei dai patrizi. Che cosa sta, dove sta mettendo il dito, in quale piaga sta mettendo il dito della storia di Corinto, della vita della Chiesa di Corinto? La piaga del io sono meglio di te. Noi abbiamo, io parlo in lingue, non sono mica come te. Io ho il dono della profezia, non sono mica come te. Io ho il dono della sapienza. Ora, capite? San Paolo sta dicendo, attenzione, nessuno per nessun motivo deve sentirsi qualcosa a causa di un dono che poi non è suo. Un orecchio non si può vantare di essere orecchio, nella bocca si può vantare di essere bocca. Ma perché? Ma perché? Ognuno è se stesso, guai con la bocca. Se fosse orecchio non potrebbe mangiare, l'orecchio se fosse bocca non potrebbe sentire, non potrebbe udire. Ecco questa. Allora San Paolo vuol riportare ogni cosa nell'armonia, eh? Tutto è stato fatto da Dio in modo bello, ordinato, piacevole. È stato fatto in maniera armonica, potremmo dire, una specie di sinfonia, capite? San Paolo avrebbe potuto prendere l'esempio di un'orchestra, ammesso che allora ci fossero le grandi orchestre, come ha detto adesso. Ora, è importante che tutti i posti dell'orchestra siano occupati. Un'orchestra che sia fatta soltanto di un violino non può essere un'orchestra, occorre che siano dei violini, siano delle trombe, occorre che siano dei flauti, fagotti, controfagotti, eccetera. Cioè, e la sinfonia è fatta, sinfonè, insieme di suoni, dalla originalità di ogni suono che vengono messi insieme. E guai se ognuno pensasse di essere il tutto, avremmo semplicemente, che so, un flauto che fa un concerto da solo. Avremmo semplicemente un pianoforte che fa la sua parte solistica, ma manca tutto il resto, l'accompagnamento, occorrono tutte le cose insieme. Ecco, la sottolineatura dunque di Paolo è proprio questa: occorre che tutto sia nell'ordine e tutto sia al suo posto. Capite che l'idea di una chiesa così, dove ognuno occupa il suo posto, dove ognuno è contento del posto che occupa senza dover dire ma io voglio essere al posto di un altro, perché le donne non possono fare i preti, ma perché devo fare le donne, insomma, no? E perché, che so, le suore non possono andare su a dir messa, ma perché devo fare le suore, perché il prete non può fare la suora. Cioè, capite, ognuno, cioè il dire che tutto si sviluppa attraverso un ordine dove ognuno tiene il suo posto e dove non ci sono delle rivendicazioni. Come in una famiglia non c'è la mamma che vuol fare il papà e il papà che vuol fare il figlio, capite anche qui la confusione, no? Ma io più che una mamma sono un'amica per i miei figli, ma guarda che i tuoi figli di amici ne hanno finché vogliono, ma di mamma ne hanno una sola, quindi cerca di essere mamma, perché se in una famiglia manca la mamma o manca il papà è un bel disastro, perché il problema è che hanno troppi amici, o credono di averne, perché poi uno che dice ma io ho 1000 amici, guarda che uno, quando ho 1000 amici, tu non hai neanche un amico. Perché già la Bibbia, il libro dei Proverbi, dice chi trova un amico trova un tesoro, i tesori non li trovi in giro per la strada, no? E allora bisogna cercarli, perché i tesori bisogna scavare. Gesù stesso dice che un uomo che scavava nel campo coprì un tesoro e dopo va a comprare il campo, ma non è che ha comprato tutti i campi perché voleva trovare i tesori dappertutto, ma un campo solo, solo quello. Ecco, allora questa attenzione continua, questa e nessuno può dire non ho bisogno di te, perché quando io dico non ho bisogno di te vuol dire che in qualche maniera taglio qualcosa dell'altro, comunque non riconosco la grandezza e la bellezza dell'altro. Poi vediamo che Paolo va oltre, lo vedremo nella meditazione successiva. Paolo va oltre e farà capire addirittura, e qui c'è uno sbalzo enorme, che in una comunità, come in un corpo, sono proprio quelli che valgono di meno che devono essere valorizzati di più. È chiaro che certe membra sono nascoste, un po' come dire, in una casa, quali sono gli elementi più importanti? Sono le fondamenta. ma non è che siccome le fondamenta sono importanti, allora vado lì, tiro via tutta la terra per far vedere le fondamenta. Le fondamenta non si vedono, sono nascoste, sono sottoterra. Però non è detto che siccome non si vedono non sono importanti. Allora, la capacità di non confondere visibilità e, come dire, la visibilità è già una parola che esprime quando una persona dice ma devo trovare la mia visibilità, no? No, ecco, la visibilità vuol dire proprio la capacità di esporsi, di farsi vedere, di essere ammirato, di essere colto. Ora, non è detto che tutte le membra devono essere visibili alla stessa maniera. Va bene che al giorno d'oggi tra poco sarà proprio così, perché alla fine per far vedere di avere la pancia devi averla sempre fuori, per far vedere che hai le mutande bisogna che hai i calzoni calati fino a non so dove, in modo tale che fai vedere di che colore sono le mutande e di che marca, e poi magari anche che sotto le mutande c'è ancora qualcosa. Allora capite che non è possibile, perché questo è qualcosa che stona, che non funziona, che non gira, capite? Allora San Paolo dice attenzione, bisogna avere questa attenzione, questo ordine, e lui certamente lo sta applicando ai doni dello Spirito e quindi ai diversi membri, a diverse membra della Chiesa, della comunità, che hanno ricevuto diversi doni, e non è detto che i doni più eclatanti, dice San Paolo, siano quelli i migliori, i più grandi. Non è detto che, ricordate, l'altra, tanto per, si parte da un apologo, possiamo arrivare a una favola, Fedro, il cervo alla fonte, ve la ricordate, famosa favoletta tradotta ai tempi della quarta ginnasio, un cervo un giorno andò a bere alla fonte e mentre si beveva vide la sua immagine riflessa nell'acqua. E cominciò a guardarsi, diceva ma come sono bello, e cominciò a lodare le sue corna, e cominciò a rivedere, ah che belle, tutte ramificate, che meraviglia, e poi chinandosi guardò le gambe, vide le gambe, oh le gambe esili, piccole, oh magre, che brutto, ah invece le corna, che bello. Poi a un certo punto sentì abbaiare, arrivarono i cani del cacciatore, e il cervo si girò verso il bosco e cominciò a fuggire. Ed ecco che proprio quelle corna che lui aveva vantato gli impedirono di inoltrarsi nel bosco e fu impigliato e dovendosi fermare i cani lo uccisero. E allora Esopo diceva così spesso quelle cose che noi vantiamo di più ci sono di più di impedimento, mentre proprio quelle cose che disprezziamo sono quelle che sarebbero più utili. Ecco San Paolo mette insieme un po' anche questa storia, dice stiamo attenti perché non sempre quello che appare di più è quello più importante, come non sempre quello che è disprezzato è quello che conta di meno. Di per sé le fondamenta noi non le vediamo, ma guai se non ci fossero, è proprio dalle fondamenta, le fondamenta che tengono su tutta la casa. E certo, le cose che splendono sono quelle che si vedono di più, ma le cose più nascoste, ricordate il famoso l'essenziale invisibile agli occhi del Piccolo Principe, non si vede bene che con il cuore. Ecco, io credo che dobbiamo arrivare lì. E allora io credo anche alla fine di questa breve riflessione ci possiamo domandare che cosa desidero e voglio, Signore, perché in fondo ogni volta che noi leggiamo la parola di Dio dobbiamo arrivare a domandarci questa parola in che maniera diventa per me preghiera e vita. Dunque, che cosa desidero e voglio? Signore, desidero trovare anch'io il mio posto. Ti voglio ringraziare perché tu hai posto me nel corpo che sei tu, Chiesa tu, il tuo corpo sono io e io sono membro di questo corpo e mi hai dato un ruolo ben preciso. Ti ringrazio perché tu me lo fai capire ogni giorno. Forse non l'ho ancora scoperto del tutto. Ma questo ruolo nessuno lo può occupare al mio posto, nessuno può mettersi al mio posto, come il tassello di un puzzle, come la tessera di un mosaico. Non esiste una tessera che può essere messa al posto di un altro. Ogni tessera è indispensabile e deve essere collocata all'interno di questo disegno che il pittore ha preparato. E non esistono due tessere uguali, Per quanto le tessere si assomigliano come le pennellate di un quadro, non esistono due pennellate uguali. Occorre che ognuno occupi il suo posto con gioia. La capacità di essere riconoscenti per quello che il Signore mi ha dato. Allora, Signore, ti ringrazio, ti lodo e ti benedico, ma anche ti chiedo di aiutarmi ad apprezzare il mio posto. Quante volte noi facciamo confronti e non ci sentiamo valutati, non ci sentiamo amati, non ci sentiamo accolti, sentiamo di valere poco perché gli altri valgono più di noi, ma perché gli altri sono più considerati. San Paolo dice: attenzione, ognuno abbia il suo posto, lo ami, lo accolga. Guai se noi fossimo uguali, se pretendessimo di essere uguali. Neanche le due orecchie di uno stesso corpo sono uguali. Io so che ne è una più grossa, una più piccola, e una che è più sporgente e l'altra meno. È normale. Neanche le due narici del naso. Cioè, per cui, è per dire che il Signore ha una fantasia che noi non sappiamo immaginare. Ognuno apprezzi quello che il Signore gli ha dato. Lo viva in pienezza come un servizio per l'altro. Non è per sé. Nessun orecchio lavora per se stesso. Nessun occhio lavora per se stesso, ma è per guidare tutto il corpo. Nessun piede lavora per se stesso, ma per condurre. Ecco questa bellezza. Signore, ti vogliamo dire questa grazia, ma vogliamo anche, ecco, proprio domandarti, rivelami, Signore, qual è il dono dello Spirito che tu mi hai comunicato, anzi, i doni, perché i doni sono parecchi, sono tanti, non ne ho uno solo. La mia sensibilità, la mia capacità di commuovermi di fronte agli altri, di prendere, di essere attento ai bisogni degli altri, di commuovermi per coloro che soffrono, cioè quante cose. La mia sensibilità, che non deve diventare però tutto, perché guai se la mia sensibilità, che è un valore, diventi poi una realtà che fagocita tutto il resto e quindi la stravolge. Quando la sensibilità non è al suo posto, allora divento ipersensibile e quindi rischio di distruggere tutto, come la sottolineatura esasperata di una realtà si chiama verità impazzita. Le verità impazzite non sono che non siano verità, ma è l'esasperazione di un aspetto, no? Come io dico che siccome a me piace il rosso, dico tutte le cose che non sono rosse sono uno schifo, ma capite che è una verità impazzita, no? Una delle verità impazzite era un po' l'esasperazione che aveva fatto, senza rendersene conto, entusiasta che della scoperta della scienza, pensate Galileo, no? Quando dice la realtà è qualcosa di misurabile ed è qualcosa che la fisica è capace di misurare la realtà, allora tutto ciò che non è misurabile non esiste. Ma un momento, calma, l'intelligenza non è misurabile ma esiste, il mio affetto non è misurabile ma esiste, non è che io, come esiste il termometro per misurare la temperatura, esiste anche il fedometro per misurare la fede e che sono l'affettometro per misurare l'affetto o altre cose, no? Perché ci sono delle cose che non si vedono ma che ci sono. Cioè guai se io esaspero una verità e questa diventa una verità impazzita, quando la stessa cosa di quando esaspero i diritti che appunto diventano appunto delle verità impazzite. Ecco, vogliamo davvero allora chiedere questa grazia, questo dono al Signore per noi mentre meditiamo questo testo, poi andremo avanti e lo concluderemo un po' più tardi.